www.redigio.it e la storia continua. ...1913... tra guerre, paci e rivoluzioni nasce il tango. La congiuntura del 1913, seguita agli anni del boom, arroventa le polemiche. In Parlamento Arturo Labriola intima Giolitti di andarsene, e non è la prima volta. La disoccupazione e il caro vita aumentano. L'Unione Sindacale, organo dei socialisti rivoluzionari, costituitosi alla fine del 1912, in contrapposizione alla Confederazione Nazionale del Lavoro, esordisce nel gennaio del 1913 proclamando nel parmense e nel ferrarese lo sciopero di protesta per l'eccidio di Rocca Gorga, nel quale hanno perso la vita 7 contadini. Fanno seguito altri scioperi con violenti scontri e cariche di cavalleria. Il presidente del Consiglio, Giolitti, a fine anno, ottiene il voto di fiducia nonostante gli scandali e le ripetute accuse di aver manipolato le elezioni tenute fra ottobre e novembre. Si conclude l'inchiesta sul Palazzo di Giustizia di Roma, preventivato per 8 milioni e costato 40 milioni, pari a 39 miliardi e mezzo degli anni 1976-77. Due dei costruttori finiscono in carcere. I lavori appena ultimati erano iniziati sul finire del secolo scorso. Una delle piaghe maggiori della vita italiana è sempre quello delle raccomandazioni. Dal 1 gennaio al 1 maggio 1913 toccano la cifra di 60.000. Si mormora che non si passi concorso statale senza la raccomandazione di qualche deputato. Senza favoritismi, un rappresentante italiana vince un concorso a Pretoria nel Sudafrica. È una gallina livornese, considerata la produttrice di uova più feconda al mondo. La bilancia commerciale italiana delle uova di gallina è attiva. Ne esportiamo ogni anno quasi per 50 milioni di lire. Una voce passiva è quella della carne. In Europa e in Italia cominciano ad arrivare dal Nuovo Mondo navi cariche di carni congelate. E sulle tavole gli italiani però il manzo, anche congelato, farà le comparse. Quelli che devono contentarsi di pasti più che frugali cercano di trovare conforto nelle dichiarazioni di uno scienziato che sta sperimentando il cibo in pillole uguale per tutti. Muore quest'anno August Bebel, uno dei fondatori del partito tedesco, socialista. Il poeta Arturo Graf, il letterato Dino Mantovani, il cardinale Rampolla, Karl Hagenbeck, celebre domatore e fondatore del grande zoo di Amburgo, Rudolf Diesel, inventore dell'omonimo motore a testa calda, l'archiatra pontificio Giuseppe Petacci, e muore anche l'imperatore d'Abissinia Menelik e sale al trono il nipote Lig Iasu. Nel Messico continua la rivoluzione. Il presidente Madero e il suo vice Suarez sono fucilati dalla scorta che doveva difenderli. Termina con la pace di Londra, la prima guerra balcanica. La Turchia è costretta a rinunciare a Creta e alle isole dell'Egeo a favore della Grecia e ai territori a ovest della linea Enos-Midia. Ma non è finita. Il disaccordo per la spartizione del bottino provoca subito dopo l'aggressione bulgara contro la Serbia e scoppia il secondo conflitto balcanico e le parti si invertono. Grecia, Romania e Turchia si schierano a fianco della Serbia. La Bulgaria è sconfitta e, con la pace di Bucarest, deve cedere Adrianopoli alla Turchia, la valle del Vardar alla Serbia e Salonico alla Grecia. L'Albania diventa, grazie all'intervento delle maggior potenze europee, indipendente per impedire alla Serbia lo sbocco al mare. In Francia è eletto presidente della Repubblica Raymond Poincaré, sposato alla fiorentina Bellucci. Woodrow Wilson assume la carica di presidente degli Stati Uniti. L'ultimo ballo di moda in Europa, il tango, sta perdendo quella fama di peccaminosità che a suo parere gli era stata attribuita. I parigini adottano per questa danza addirittura un abbigliamento particolare, cuscinetti sul ventre per proteggersi dagli slanci del casquet e veste assai poca e aperte in modo che le gambe non siano più un mistero per nessuno. In Italia viene ammessa per le signore solamente la lieve spaccatura dell'abito sul davanti, mentre per gli uomini la cosa più importante è la pettinatura. I capelli devono essere ravviati tutti all'indietro e la fronte deve rimanere libera, spaziosa e ispirata. Tra gli allievi di tango di Enrico Picchetti, direttore di un'accademia di danza, c'è la principessa Radwitzville, il duca degli Abruzzi e la famiglia reale Saxe-Meiningen, composta dal principe padre di 60 anni, dalla moglie 55 e dal figlio 24. Ma non per tutti i reali corrono tempi lieti. A Salonico, Giorgio I di Grecia viene assassinato da un certo Scinas e gli succede il figlio Costantino I. La corte di Russia è messa in agitazione dal Granduca Michele, unico fratello del sovrano, che rinuncia al titolo e al grado per sposare la signorina Wolf, figlia di un ufficialetto. Anche la famiglia regnante d'Austria è contrariata da uno scandalo, poiché l'arciduchessa Eleonora abbandona il titolo per sposare il tenente Alfonso von Gloss. E la gente apprende dai giornali che la regina Vittoria di Spagna usa soltanto acqua di Colonia, che la zarina spende non meno di 100.000 franchi all'anno presso una sola casa di profumi parigini e che la regina madre d'Inghilterra beve solo champagne, che Guglielmino d'Olanda gioca a tennis, patina e non fa meno di 6 pasti al giorno. La moda dei capelli è rivoluzionata a Londra dall'apparizione delle parrucche dello stesso colore del vestito. A Parigi le donne alla page si fanno iniettare dosi di profumo sotto la pelle, nelle braccia, nelle spalle e nella nuca per impregnare tutta la persona. Negli Stati Uniti trovano popolarità i nei artificiali a 12 franchi l'uno. Mala tempora currunt per gli uomini. Negli Stati Uniti viene presentato al Congresso una proposta di legge per tassare i celibi. Anche la moda maschile diventa sempre più esigente. Un elegantone non può fare a meno di avere giacche cortissime, senza spacco dietro, con bottoni a fila unica. I calzoni devono essere molto larghi, perfettamente diritti e lunghi, tanto da non formare la piega sulla scarpa. E gli snob cominciano a uscire senza cappello e borsalino, lancia il leggerissimo feltro da 38 grammi, tanto pieghevole da stare nel portafoglio. Fumatori, amanti del caffè e frequentatori di bar, la parola bar è appena giunta dall'America, vengono attaccati dalla stampa medica. Il caffè nuoce al sistema nervoso. Il fumo logora il cuore e danneggia anche chi non fuma. Il fenomeno dell'alcolismo è tanto grave e diffuso che gli scienziati e tutto il mondo ne discutono in un congresso a Milano. L'alcol, secondo gli esperti, è responsabile della maggior parte dei casi di follia. Vincenzo Perugia, una marte dell'ante dei sentimenti nazionalistici, viene arrestato a Firenze. 2 anni prima aveva trafugato al Louvre il capolavoro di Leonardo, la Gioconda. Ford inizia la produzione in serie del modello T. Il prezzo della vettura scende da 950 a 290 dollari e dalle fabbriche di Ford escono giornalmente 1000 auto. I campioni del volante sono quest'anno Nazzaro, che vince il Giro di Sicilia, Bablo, primo del Gran Premio in Francia, Elis Camp, vittorioso del Gran Premio di Belgio. La Pro Vercelli conclude la serie delle sue vittorie nel campionato di calcio iniziate nel 1909. Oriani vince il Giro ciclistico d'Italia. Appare per la prima volta nelle cronache sportive il nome del giovanissimo Girardengo. Cominciano i film a episodi della serie Fantomas e Zigomar. I successi dell'anno sono una nuova edizione di Gli ultimi giorni di Pompei, Germinal, tratto dal romanzo di Zola, e Il Vischio, il cui protagonista è Miss Tinguet. Anche in Italia sorge una nuova stella cinematografica, Lida Borelli, che interpreta Ma l'amor mio non muore, è il suo primo film. E nel 1913 viene approvata in Italia una legge sulla censura cinematografica per evitare alla gente cattivi esempi e scene di spargimento di sangue. La precauzione si rivelerà presto inadeguata. La rossa alba della più grande carneficina della storia sta per levarsi. www.redigio.it e la storia continua.